Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, un nuovo appuntamento con Effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di maloclusione scheletrica e dentale. Prosegue il mese della prevenzione dentale. All'inizio del mese abbiamo dedicato una puntata all'argomento parlando di carie e gengive, di corretta igiene del cavo orale. Oggi rimaniamo in questo campo per parlare di maloclusione dentale scheletrica, di cui avevamo fatto solo un cenno, e di tutto ciò che è collegato a questo problema. Abbiamo invitato di nuovo il professor Roberto Deli, direttore del Dipartimento di Odontoiatria e della Scuola di Ortodonzia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Deli, benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
E grazie di aver accettato di nuovo il nostro invito.
Grazie a lei.
Allora, professore, nella puntata del 30 settembre aveva solo fatto un veloce riferimento alla maloclusione, oggi ce ne può parlare più ampiamente. Riprendiamo quindi il discorso. Maloclusione scheletrica e dentale, di cosa si tratta?
Bah, dunque, la parola maloclusione più semplicemente dice che l'arcata superiore dentaria e l'arcata dentaria inferiore non hanno un adeguato rapporto, cioè non esiste un buon intercuspidazione, cioè un buon incastro tra i denti di sopra e i denti di sotto.
Non combaciano praticamente.
Non combaciano. Già questo non combaciare però ci introduce subito in un discorso. Il non combaciamento significa una situazione statica, cioè io apro e chiudo la bocca, guardo questi denti e vedo se c'è un combaciamento tra di loro. Però dobbiamo tenere presente che la mandibola è un osso mobile. Quindi la posizione dei denti deve essere anche in funzione dei movimenti che fa la mandibola, cioè favorire il movimento davanti e indietro, antero-posteriore e di lateralità, movimenti che noi utilizziamo tutte le volte che parliamo, deglutiamo la saliva, mangiamo, mastichiamo o qualcosa del genere. Ora questo comporta che la posizione, per esempio, degli incisivi superiori deve essere adeguata in modo tale da favorire lo scivolamento degli incisivi inferiori in avanti. Se questo non avviene per un morso aperto, si chiama, è chiaro che allora avremo dei disturbi nei denti posteriori o nelle articolazioni. Ecco, questo è un esempio tanto per dire che maloclusione è un termine molto vasto che intende sì l'intercuspidazione che c'è tra i denti di sopra e i denti di sotto, ma anche in maniera statica, ma anche in maniera dinamica. Come diceva giustamente lei, queste maloclusioni possono essere di origine scheletrica oppure di origine dentale. Ovviamente significa che scheletriche possono avere un'origine magari di tipo genetico, quindi una mandibola particolarmente prognata, oppure una mandibola particolarmente piccola che in genere è legata a fattori familiari, oppure solamente dentale perché ad esempio abbiamo avuto dei problemini dentali quali il ciuccio da piccolini, per cui gli incisivi sono molto inclinati, oppure sempre dentaria quando nelle ossa che ci ha dato Dio ci mettiamo dei denti che sono più grossi di quello che sarebbero dovuti essere. Quindi allora in questo caso parliamo di maloclusione dentaria, nel caso precedente parliamo di maloclusione scheletrica.
E dopo parleremo su come affrontare l'uno e l'altro problema. Per ora se ci può dire i sintomi, noi ce ne possiamo rendere conto da soli?
Ce ne possiamo rendere conto da soli, sia noi adulti, sia anche guardando la bocca dei nostri bambini, guardando appunto innanzitutto questo rapporto. La cosa più facile è guardare il rapporto anteriore, il rapporto tra gli incisivi. Gli incisivi superiori devono coprire gli incisivi inferiori di un paio di millimetri. Se è più di un paio di millimetri, allora parleremo di morso coperto e quindi è già una malocclusione. Se invece non colabiscono per niente, allora sarà un morso aperto. Invece, al contrario, se c'è un'inversione del morso, cioè gli incisivi inferiori vanno a coprire gli incisivi superiori, parleremo di un morso inverso, di una terza classe, di un progenismo o d'altro. Guardando un nostro bambino vedremo che questo qui c'ha una mandibola molto corta tra gli incisivi inferiori e gli incisivi superiori, ci passa una locomotiva e allora diremo qui abbiamo una malocclusione che in questo caso si chiama di retrognazia oppure di seconda classe oppure di mandibola corta, diciamo in maniera molto più semplice. Che riguarda noi ci possiamo accorgere anche dal fatto che magari appunto non mangiamo adeguatamente bene. Chi ha un morso aperto ha difficoltà a mangiare gli spaghetti, oppure chi ha un morso coperto spesso soffrirà di cefalee. Quindi, un esame del cavo orale una volta ogni tanto, insomma, quando i maschietti si fanno la barba o quando le femminucce si truccano gli occhi, vale la pena darglielo.
Dare uno sguardo ai denti. Professore, lei ha parlato dei bambini. C'è un aumento del numero di bambini che portano un apparecchio ortodontico, ma dipende dal fatto che appunto c'è più attenzione, come diceva lei, magari i genitori controllano la bocca dei loro figli, oppure ci sono effettivamente più bambini con questo tipo di problemi?
Beh, è un po' difficile rispondere esattamente a questa domanda. Quello che possiamo dire è che sicuramente i fattori ambientali che influiscono sulla crescita craniofacciale in maniera negativa sono molto aumentati. Vediamo ad esempio l'aumento che c'è delle allergie e quindi la quantità di bambini che respirano a bocca aperta. Questo porta a malocclusione. Oppure facciamo anche un altro esempio dell'alimentazione. Mentre quando io ero piccolino la mia merenda era fatta di pane e salame, adesso la merenda dei bambini è fatta con le merendine, quindi cioè cibi molto morbidi, cibi molto friabili e quindi non consentono ai muscoli di esercitare la loro azione morfogenetica sull'osso. Vediamo anche, non so, un giro al supermercato ci porta a vedere che, non so, nel reparto della pasta i rigatoni che si usavano a casa mia quando ero piccolo sono confinati in un angoletto da una parte. La maggior parte della pasta è fatta di pennette piccole, i piccolini, tutte cose che alla fine non portano a facilitare la masticazione. Nella carne, e si mangia carne non del buon manzo di una volta, ma della vitellina da latte, che poi naturalmente viene fatta frollare addirittura, si mangiano polpette, i bambini non sanno che cos'è lo spezzatino, non sanno che cos'è il bullito, non sanno che cos'è la bistecca di manzo, non la conoscono. Formaggi, insomma, la stessa cosa.
Ma sta dicendo quindi che non siamo più capaci a masticare, o quantomeno non lo imparano i bambini?
Esattamente, quindi non lo imparano perché non gli viene messo sul piatto un cibo adeguato e quindi è logico che il bambino apprende, cioè diventa una cosa molto più semplice mangiare un panino all'olio che non buon pane del forno a legna.
Professore, masticare per lungo tempo solo da una parte ha delle conseguenze?
Ma io devo dire la verità, nella realtà dei fatti, anche se un paziente magari qualche volta mi riferisce una cosa di questo genere, è difficile che poi si riesca a constatare mangiare solo da una parte, insomma, perché non è quasi impossibile mangiare solo da una parte. Il bolo alimentare naviga automaticamente, insomma, ci vuole impegno per riuscire a mangiare solo da una parte.
E se si ha un problema, un dolore, un'infiammazione da una parte, viene spontaneo, diciamo, spostare dall'altra parte.
Sì, ma viene anche spontaneo andare a curare l'infiammazione.
Sì, sì, questo certamente. Un'altra domanda. Mordersi ripetutamente la lingua può essere una conseguenza perché abbiamo una malocclusione?
Dunque, il mordersi la lingua...
Le mandibole non si chiudono bene, quindi provocano questo problema.
Sì, io la metterei però sotto un altro termine, perché mordersi la lingua così in maniera patologica entra nei quadri della neuropsichiatria.
No, non volevo arrivare a questo.
Ecco, invece quello che noi abbiamo abitualmente si chiama la deglutizione atipica. La deglutizione atipica significa, in altre parole, che mentre il bambino, quando è piccolo e succhia il latte dal capezzolo materno, spontaneamente protrude la lingua in modo tale che il capezzolo si appoggi sopra e quindi fa un certo movimento con la lingua che serve per mandar giù il latte. Man mano che il bambino cresce e comincia a mangiare cibi solidi, normalmente questa funzione si modifica, per cui la punta della lingua viene messa in basso, il bolo alimentare viene ingerito grazie a un movimento peristaltico della parte posteriore della lingua. Questo nella normalità. Però in molti casi rimane questa deglutizione atipica, che quindi si interpone continuamente tra le due arcate, e questo può portare a una malocclusione, quindi al morso aperto, come dicevamo prima.
La malocclusione si accerta, abbiamo detto, con una visita dentistica, bisognerebbe fare un controllo così come dicevamo nell'altra puntata, ma poi quali esami bisogna fare?
Ma la visita, l'esame obiettivo e l'anamnesi sono assolutamente indispensabili. Dopodiché è necessario, è chiaro, andare ad indagare, e qui abbiamo scritto molto, io personalmente ho scritto diversi libri sul percorso diagnostico che va fatto per accertare la malocclusione, e adesso sarà di prossima uscita a gennaio proprio una monografia proprio sull'iter filosofico e addirittura della diagnosi ortodontica. Però possiamo dire due cose. È importante intanto fare delle radiografie. La radiografia panoramica è fondamentale, e tra l'altro l'abbiamo inserita come ordine dei medici, l'abbiamo inserita all'interno delle raccomandazioni che devono esserci per una terapia, per una diagnosi ortodontica. Un altro esame radiologico che è consigliabile, anche se non è obbligatorio, è la teleradiografia del cranio, cioè vedere, in altre parole, attraverso questa radiografia quali sono i rapporti delle strutture ossee di mascella e mandibola confrontate con il resto delle strutture craniche, insomma. Dopodiché è indispensabile fare lo studio dei modelli, cioè le impronte dalle quali si ricavano i modelli in gesso, e le fotografie cliniche. Oggi hanno una importanza enorme dal punto di vista diagnostico e anche terapeutico, perché ci danno l'idea dei tessuti molli, cioè di quello che si appoggia sopra l'osso. Il paziente di oggi è un paziente molto attento al suo aspetto esteriore. Devo dire la verità che la maggior parte dei pazienti che vengono alla nostra osservazione sono pazienti che hanno una richiesta di miglioramento dell'estetica, quindi la fotografia è assolutamente indispensabile. Nella nostra clinica, tra l'altro, noi siamo molto all'avanguardia, diciamo, siamo il terzo laboratorio al mondo, nel quale facciamo una fotografia 3D, che si chiama fotogrammetria tridimensionale, per valutare il volto del paziente in tutto gli aspetti possibili e immaginabili del volto, dello spazio.
Fatti tutti questi esami diagnostici, con quali strumenti si correggono le malocclusioni?
Gli strumenti che ci ha messo a disposizione il progresso sono una quantità enorme. Comunque possiamo dire una prima famiglia di strumenti che adopriamo soprattutto nei bambini che sono in fase evolutiva, nei bambini e nei ragazzi in fase evolutiva, che si chiamano, diciamo, vanno sotto un certo nome, diciamo, apparecchi funzionali o funzionalizzanti. cioè sono degli apparecchi che servono a stimolare la crescita ossea secondo dei parametri ben precisi. La seconda famiglia è quella degli apparecchi ortodontici veri e propri, cioè degli apparecchi che muovono i denti modificando le basi scheletriche in maniera limitata.
Questo nel caso che i denti siano troppo attaccati l'un l'altro?
Sì, ad esempio. Oppure nel caso in cui anche un difetto osseo è presente, però il paziente è troppo adulto per fare una modifica scheletrica senza chirurgia, e quindi facciamo, diciamo, una specie di camouflage, cioè muoviamo i denti in modo tale che appaia che noi facciamo una correzione anche scheletrica.
Quindi oltre questi apparecchi si può anche intervenire chirurgicamente in alcuni casi?
Negli ultimi tempi la chirurgia ortognatica ha preso un largo piede grazie anche qui alle innovazioni tecniche, agli strumenti nuovi e anche alla bravura dei chirurghi maxillofacciali. Questi interventi sono sempre molto frequenti, anche qui però bisogna fare sempre delle valutazioni critiche, perché è sempre un intervento chirurgico.
Ma questi apparecchi bisogna portarli per mesi, per anni? A secondo ovviamente del problema che si è presentato.
Ma direi che l'ortodonzia è un po' come una qualsiasi altra disciplina medica. Se uno ha un'infezione prenderà l'antibiotico che la scienza ci propone per un certo periodo di tempo finché la malattia non è passata e magari un pochino di più. Ugualmente per quello che riguarda gli apparecchi, cioè negli apparecchi la cosa importante è, nell'ortodonzia la cosa importante è una programmazione, cioè diffidate da qualsiasi medico, da qualsiasi dentista o ortodontista che non fa un'adeguata programmazione della terapia. Cioè io posso vedere un bambino all'età di 7 anni, consiglio alla mamma di fare una fase terapeutica, magari non so, di 8 mesi, un anno, dopodiché dico, signora, mi riporti il bambino ogni 3 mesi perché voglio vedere la sua crescita. È possibile che all'età di 14 anni poi consigli di intervenire nuovamente? La cosa importante nel caso dell'ortodonzia è appunto questo controllo continuo e costante e mettere le mani là quando serve, cioè facciamo in modo che la natura faccia quello che può fare, facciamo delle correzioni per aiutarla senza essere troppo invasivi, però diciamo avendo sempre a portata di mano il paziente col quale possiamo colloquiare e interagire continuamente.
Oltre quelli già citati, quali altri aspetti vengono trattati nel suo libro?
Nel mio libro vengono trattate molte cose, quali appunto molte volte si dice, no? Dice, mio figlio ha deciso di fare filosofia, chissà che non mangerà. E io invece oggi siamo arrivati al punto in cui la filosofia, in modo particolare l'epistemologia, è uno strumento estremamente importante del medico in senso generale, cioè proprio perché nella medicina non esiste un rapporto di causa-effetto, ma esistono delle relazioni causali, è estremamente importante un pensiero a monte che aiuti l'odontoiatra, ma che aiuti anche il paziente a capire quello che viene fatto. Altri aspetti che vengono trattati in questo libro sono, per esempio, l'aspetto delle tipologie rotazionali. Che cosa vuol dire? Cioè, noi possiamo avere, e questa è una scoperta abbastanza recente, abbiamo delle tipologie facciali che sono particolari, non distinguiamo più, cioè tra il bianco, il nero, la razza asiatica, eccetera, eccetera, ma all'interno della razza bianca è un'evidenza di tutti che 10 persone sono diverse l'una dall'altra. E essere diverso significa avere una mandibola diversa, significa avere una modalità di crescita diversa, significa avere un genoma che è completamente differente. Il genoma lo conosciamo poco perché, come sappiamo, insomma, è l'1,5% che è stato decodificato, però noi vediamo quali sono gli effetti sul fenotipo. Ecco, uno studio attento sul fenotipo è estremamente importante per sapere, non soltanto per poter fare la diagnosi, per poter intervenire e poter vedere poi dopo quale sarà la prognosi su questo paziente, perché non sempre le terapie poi a lungo termine danno un mantenimento del risultato, insomma.
Abbiamo ancora un paio di minuti. Nella precedente puntata dedicata ai denti abbiamo parlato anche di digrignamento dei denti. Anche questo può danneggiare il corretto movimento delle mandibole?
Ma direi di sì, perché anzi possiamo fare un passo indietro. La malocclusione in fin dei conti è una cosa che infastidisce inconsciamente il paziente. E quindi, come dicevo anche l'altra volta, magari appunto in seguito allo stress che c'è, emotivo, eccetera, eccetera, uno cerca di spianare le superfici dei denti in modo tale da diminuire questo fastidio inconscio che uno ha. Però è un cane che si morde la coda, perché naturalmente questo bruxismo porta a un affaticamento muscolare porta alla cefalea. La cefalea a sua volta darà contemporaneamente anche un disturbo alle articolazioni. Le articolazioni faranno clac, clac, clac tutte le volte che uno apre e chiude la bocca. Quindi la prevenzione della malocclusione deve essere anche fatta proprio in vista di una diminuzione della percentuale del rischio di cefalee, di bruxismo, di dolori muscolari, eccetera, eccetera. Qui senza entrare poi nel campo della postura, che anche qui va accennato, insomma, a questo discorso. Il problema che il morso coperto, ad esempio, oppure il morso aperto, cioè mancanza di collabimento tra gli incisivi superiori ed inferiori, oppure un'eccessiva sovrapposizione degli incisivi, crea uno sforzo all'articolazione. E da qui può venire fuori una sequela di problemi che si riportano anche negli arti inferiori e quindi nella postura del paziente.
Professor Deli, grazie per essere stato ospite della puntata di Effetti Collaterali di oggi. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
A presto. Era il professor Roberto Deli, direttore del Dipartimento di Odontoiatria della Scuola di Ortodonzia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.